Allora, partiremo un po' da queste dichiarazioni che poi sembrano essere state un po' ritirate, un po' ricorrette, come insomma, diciamo, ci hanno abituato un po' i politici, le loro dichiarazioni, diciamo, a mezzo stampa, televisive, che però mi sembra vadano raccolte nel suo contenuto, no? Nelle sue implicazioni politiche, nella sua pericolosità come conseguenze. Cosa ci sta dietro questa dichiarazione che in qualche modo ha già fatto capolinea anche in precedenti esponenti, anche del precedente governo, no? Questo discorso di un welfare sanitario che così com'è non ci possiamo più permettere?
Ma guarda, diciamo che l'attacco che ha fatto Monti al Servizio Sanitario Nazionale chiaramente apre la partita della messa a valore della salute, trasformandola da diritto, che poi non è che ci è stato regalato, ma l'abbiamo strappato con le lotte degli anni 60-70 a una merce che è acquisibile tramite polizze assicurative che garantiscono, così come è avvenuto per le pensioni, l'indennità di disoccupazione, l'accesso allo studio, diciamo un po' l'indebitamento strutturale come impronta comune del potere sulle nostre vite. E, l'attacco alla sanità è di lunga data. Io lavoro da molti anni, ricordo che la prima manovra economica dopo la riforma sanitaria del 78 la fece Bettino Craxi nell'84 e iniziò separando le spese sociali per la salute mentale da quelle sanitarie, no, dando così un primo colpo all'integrazione tra sociale e sanitaria. E poi non c'è stato praticamente nessuna finanziaria dal 84 in poi che non abbia strappato qualcosa. Prima sono stati rinviati i decreti applicativi di quella legge, la 833, poi sono stati abrogati i fondi per gli investimenti in conto capitale, poi è stata aziendalizzata la sanità nel 92, poi con il federalismo la libera professione, i ticket, è stata disarticolata l'equità di accesso alle cure, poi si è iniziato a depauperare i servizi, soprattutto quelli territoriali, con il blocco del turnover che faceva venire meno il personale, poi con l'operazione sui livelli essenziali di assistenza nel 2003 si è recintato il diritto alla salute, per esempio è stata sancita la privatizzazione dell'assistenza odontoiatrica, poi ci sono state le finanziarie fotocopia di Prodi e Berlusconi che hanno precarizzato gran parte del personale in nuova assunzione, hanno esternalizzato i servizi di supporto e hanno collocato in piano di rientro almeno 8 regioni, poi gli ultimi colpi dati da Berlusconi e da Monti hanno polverizzato i servizi sociali, hanno tolto circa 40 miliardi di euro nel triennio 2010-2012 al piano della sanità e quindi il servizio sanitario a questo punto è andato in squilibrio e hanno privatizzato di fatto, ecco, grazie al costo dei ticket e ai lunghi tempi di attesa, due settori, la diagnostica di base e l'assistenza ambulatoriale specialistica. Lì accade con grande chiarezza che si spende di meno e si attende di meno andando nei laboratori e negli ambulatori privati. Quindi a questo punto Monti se ne esce con la sua aria voce compassata e studiata e dice: ma penso che il servizio sanitario sia in difficoltà, non può andare avanti. È il punto di arrivo di un processo preparato da molti anni.
Ecco, mi pare interessante quello che dicevi, che legavi la vicenda, no, al, diciamo, facendo un po' la genealogia al governo Craxi, no, dell'84, come non notare che la cosa andava in parallelo in qualche modo col blocco della scala mobile, perché poi l'attacco complessivo viene portato in generale, no, a tutte le condizioni di vita insomma, delle classi subalterne.
Certo. Questo attacco adesso noi lo dobbiamo anche leggere proprio come il fatto che chiaramente c'è stato un piccolo periodo in cui le lotte sociali hanno costretto lo Stato a garantire alcuni servizi. Queste garanzie chiaramente sono state temporanee e diciamo da parte statale si è subito iniziato a, come dire, a eroderle, a metterle in discussione. Quindi le grandi, diciamo, evidenze che noi abbiamo sulla sanità sono da un lato il fatto che il privato non funziona. Chiunque può andare sulle biblioteche specializzate, fare ricerche per parole chiave e non c'è uno studio scientifico, cioè serio adesso al di là del dibattito sulla scienza che cos'è, che riesca a dimostrare che da un punto di vista di popolazione il privato produce salute. Cioè, per il singolo sì, io ho i soldi, posso fare un sacco di cose, ma da un punto di vista di popolazione il privato non produce salute, questo è chiaro. La cosa grave è che il cosiddetto pubblico sostituisce i fini, questa e produce invece che equità nella salute, invece che appunto collettività sane, pensiamo a Taranto, invece che appunto un sistema di assistenza vicino ai problemi della gente, produce ospedalocentrismo, quindi grandi appalti, grandi ospedali, grandi spese mediche, è estremamente sensibile alla commercializzazione, pensiamo alla questione della pandemia che ha coinvolto anche l'OMS, e poi produce frammentazione dei servizi. Quindi noi siamo di fronte a questo bus illis chiaro, che secondo me è anche l'aspetto interessante del problema che pone Monti. Il privato non produce salute, produce danni, ma il pubblico sostituisce i fini, e sarebbe anche il caso di smetterla con questa giaculatoria sulla difesa del servizio sanitario pubblico, perché più di pubblico c'è poco, insomma. La cosa chiara è che nelle società post-fordiste il pubblico fa politiche di servizio al privato.
Ecco, questo infatti è l'altro punto a cui volevo arrivare, perché tu ricordavi prima 90-92, no? L'aziendalizzazione, infatti il passaggio dalle USL alle ASL, che sono quelle con cui ci confrontiamo oggi. Questo infatti fa anche specie rispetto a un dibattito che sembra un dibattito fuori tempo massimo, no? E ci spieghiamo meglio. Penso alla vicenda alle primarie, alle dichiarazioni a mezzo stampa di Bersani sulla salute come diritto generale non transigo, eccetera eccetera. In realtà dei passaggi in questo senso ci sono già stati certo, da almeno certo, da più di un decennio.
Certo, se, ecco, su questo aspetto, al di là della retorica, perché poi c'è la retorica e ci sono i fatti, se noi andiamo a vedere quello che hanno sviluppato in concreto, diciamo, anche le cosiddette pubbliche amministrazioni, noi vediamo che c'è stato un furibondo uso privato del comune. L'abbiamo visto con la raffica di arresti di assessori della sanità, nel 2010 noi abbiamo avuto l'arresto, no, assolutamente, la denuncia per uso privato di un assessore in Umbria, ma nel 2010 erano 6 assessori della sanità che hanno dovuto dare le dimissioni per uso privato, erano bipartisan, di centro-destra e di centro-sinistra. Ultimamente abbiamo visto le questioni, no, anche come dire, il mostro sacro della sanità privata, il San Raffaele, e che insieme alla Fondazione Maugeri hanno portato alle dimissioni di Formigoni. Abbiamo visto come anche in Puglia sulle questioni della sanità lo stesso Vendola si è trovato in difficoltà. E ecco, vorrei segnalare che proprio sul dibattito che ha provocato l'uscita di Monti stanno circolando anche dichiarazioni rilasciate da esponenti, diciamo un po' così, del PD. In particolare ha colpito molto la dichiarazione che ha lasciato Enrico Rossi, che è il presidente della regione toscana, sul Tirreno il 1 ottobre del 2012, che leggo un attimo perché dà l'idea dell'orientamento sostanziale. Rossi dice, che poi non è dei peggiori, in questo senso non è escluso che si arrivi a chiedere un contributo responsabile a chi può pagare in rapporto al reddito. E non è escluso nemmeno che si possa pensare che certe categorie di lavoratori possano fare un'assicurazione privata finalizzata a garantirsi specialistiche e diagnostica, ecco i due settori che dicevo prima, servizi che ormai si trovano nel privato allo stesso prezzo del pubblico con i suoi ticket. I tempi cambiano e in un quadro di crisi come quello attuale tutto gratis non può più essere. Ecco, quindi vediamo come al di là della retorica, poi nella sostanza, il punto di arrivo è questo: si creano le condizioni per cui alcuni settori sono privatizzati di fatto e poi si passa all'incasso. Io credo che questo potrebbe essere il punto su cui si colloca Monti o il governo che ci sarà nel prossimo anno, cioè portare a casa quello che è già maturo, la diagnostica e diciamo di laboratorio e anche radiologica, diciamo, di piccola intensità, le TAC già sono un'altra cosa, e diciamo l'assistenza specialistica ambulatoriale sono già pronte per la privatizzazione, perché attraverso la libera professione, il sistema di ticket e l'allungamento dei tempi di attesa hanno già un privato che può erogarle. Invece la privatizzazione dell'assistenza sanitaria di base, soprattutto di quella ospedaliera, deve aspettare altri tempi, altri tempi più lunghi, quindi probabilmente si arriverà a quel punto.
Sì, volevo dire ancora alcune cose che mi sembra spuntavano dalle tue riflessioni. Tanto, guarda, giusto per completare un po' il quadro, noi per esempio vedevamo oggi a Torino, no? La stampa apre con una prima pagina sul locale con degli esempi che secondo noi torneranno a più riprese nei tempi che verranno, proprio per preparare il clima, no? E il discorso è costa meno, fanno l'esempio di un come costo.
Sì, risparmiare si può sanità al prezzo giusto, tutto per parlare di Examina, insomma, questo sistema di servizio privato,
questi centri privati convenzionati
di cui insomma garantisce la stampa, così con questa prima pagina all'efficienza, proprio una prima pagina del locale quasi interamente
dedicata. E tra l'altro è la notizia che oggi troviamo al di fuori di tutte le edicole, no? Il privato può costare meno, quindi c'è anche già una...
Capito. E purtroppo io ti dico che sono state create le condizioni in cui del tutto fittiziamente e congiunturalmente il privato costa meno. Faccio l'esempio dell'odontoiatria. L'odontoiatria, che è un settore assolutamente importante per la qualità della vita della gente, perché quando ti fanno male i denti stai male veramente, che dove la salute può essere recuperata con poco, gli interventi sono efficaci, è stato totalmente privatizzato. I costi ultimamente sono aumentati in modo spaventoso, tant'è vero che chiunque deve affrontare i problemi di salute dentale sa bene che addirittura in alcuni casi bisogna indebitarsi per affrontare. E quindi questo è il solito gioco che si fa, si creano le condizioni in cui il privato congiunturalmente costa di meno. In effetti, se tu oggi devi fare delle analisi di laboratorio di base, almeno in Umbria è così, poi ticket più o meno so quale in tutta Italia, o devi fare una visita specialistica, per effetto combinato, ripeto, delle liste d'attesa e dei ticket, praticamente si fa prima come tempo, e la variabile tempo in sanità è sempre importante, perché quando stai male vuoi sapere quello che succede, e paghi coi 4-5 euro di meno. Chiaramente poi, una volta che questi argini si saranno rotti, i costi cresceranno, questo è ovvio, ma l'importante è introdurre dei cunei insomma in questa direzione. Ecco, io volevo però mettere in risalto, come dire, perché sennò sembra che ci lamentiamo solo, no? Il nemico lì è cattivo, eccetera, eccetera, le potenzialità che apre questo ragionamento, che apre questo attacco alla sanità privata, perché mi pare che, ecco, siamo di fronte a una condizione in cui il privato non ci garantisce la salute, ma appunto, come dicevo, il pubblico, meglio l'istituzionale, ci sostituisce il file, fa politiche di servizio al privato, con questa retorica dell'efficienza che poi non è vera e così via. E quindi si apre la possibilità di una battaglia per valorizzare il comune in sanità. Oggi noi siamo di fronte all'evidenza che, proprio perché il privato non funziona e il pubblico sostituisce i fini, c'è un potenziale di salute forte del comune, cioè c'è un potenziale di salute forte dell'organizzazione, di un'organizzazione della sanità basata su un approccio partecipativo, su la ammessa, diciamo, il recupero del valore che il capitale ci sottrae attraverso la rendita, e anche una ridefinizione complessiva del concetto di salute, che non deve produrre stigma, non deve produrre, diciamo così, normalizzazione. Dobbiamo rivedere per esempio il concetto stesso di malattia. Oggi quando parliamo di malattia parliamo di entità che sono state profondamente plasmate e riscritte dagli interessi capitalistici. C'è tutto il dibattito sul disease mongering, sulla creazione di malattie. Oggi sappiamo che molti dei trattamenti che vengono fatti producono sovradiagnosi e sovratrattamento, perché appunto cercano di far sì che
un'ospedalizzazione della vita, potremmo dire.
È certo, una grande quantità di persone prendono farmaci per tutta la vita. Nei confronti di queste cose, poi, per non parlare della prevenzione, ecco, insomma, quando io dico che il pubblico favorisce il servizio al privato, pensiamo a Taranto, a quello che è successo, no? La grande sottrazione di dignità anche e di diritto alla popolazione che viene esposta a cancerogeni noti, il fatto che si continuano a fare studi epidemiologici per vedere se muoiono in modo statisticamente significativo di più gli esposti, quando poi sappiamo che invece sono esposti a sostanze cancerogene di cui è noto l'effetto, quindi sono crimini enormi contro l'umanità. Ecco, quindi ci troviamo un po' con le spalle al muro. Il messaggio che volevo dare era questo: dobbiamo incominciare a organizzarci, dobbiamo incominciare a ragionare insieme su come si crea, su come si gestisce la salute in modo comune. Questo mi sembra l'elemento interessante e anche l'elemento che dobbiamo in qualche modo affrontare.
Ecco, tradotto in pratiche possibili, no? Questo ovviamente vuol dire costruire il campo della salute come un campo di battaglia, cioè un termine di lotta. Quali ipotesi si possono fare? Nel senso che a me la cosa che mi viene più immediata come esempio ovviamente con l'auspicio di salire di livelli, no? Ma la prima cosa che mi viene in mente è la contiguità che si trovano a vivere i livelli tra virgolette più bassi, che però sono quelli più di prossimità con l'utenza, con i pazienti, eccetera, cioè gli infermieri piuttosto che queste, diciamo, queste mansioni, no? Ma anche quelle delle pulizie, per esempio, che si trovano da un lato la spada di Damocle di tagli pesantissimi, di un aumento dei carichi e dei ritmi di lavoro, e che sono quelli messi di fronte, diciamo, ai disagi che vengono poi causati appunto ai pazienti. Mi immagino questo come primo livello possibile, è anche quello che mi sembra che si stanno vedendo delle situazioni che iniziano a muoversi, no, nel paese. Non so qual è la tua opinione, poi ovviamente il discorso andrebbe fatto trasversalmente, a salire di livello ovviamente, no? Inglobando anche tutti i livelli medici proprio, specialistici.
Certo, ci sono questi aspetti che dicevi tu legati al personale, ma ci sono anche pratiche di messa in comune, di valorizzazione delle lotte per la difesa dell'ambiente, per la qualità della vita, che sono molto diffuse sul territorio e che però trovano un limite nei anche dispositivi che l'aziendalizzazione ha messo in campo. Faccio un esempio. Allora, tu pensa a Taranto, no? Al quartiere Tamburi. Allora, tu pensa che se ci fosse un sistema di finanziamento che permette, che, come dire, assegna i soldi al territorio, e ovviamente definito su basi demografiche, epidemiologiche, assegna questa famosa quota capitaria. Ognuno di noi riceve 2.600 euro in teoria, no? Di quota capitaria, e questi 2.600 euro che poi vengono dai soldi che noi produciamo con la nostra vita, la ricchezza sociale, devono servire a tutelare la salute. Ora però questi soldi non sono, come dire, nessuno di noi può intervenire, non dico tanto ovviamente singolarmente, non si tratta di tornare ai voci, ci mancherebbe, ma nessuno di noi può intervenire collettivamente nel chiedere che fine fanno questi soldi, cioè se sono effettivamente impiegati per tutelare la salute e che fine hanno fatto gli interventi, che salute hanno prodotto. Se ci fosse un sistema di finanziamento, e noi in Umbria stiamo facendo una battaglia in questa direzione, no, perché poi c'è un piano micro e un piano macro su cui bisogna intervenire, se ci fosse un sistema di finanziamento che permette a noi come collettività in lotta per la salute di esercitare un controllo diretto sui soldi per la sanità, perché poi appunto la partecipazione senza un controllo sulle risorse è un esercizio retorico puro. Se questo potesse avvenire, tu pensa che gli abitanti di Taranto, del quartiere Tamburi, se avessero potuto dire ok, allora quanti sono gli abitanti del quartiere Tamburi? Metti 20.000, quanti soldi gli arrivano con le quote capitali? Ecco, allora che cosa ci facciamo con questi soldi? Andiamo un po'
di cosa abbiamo bisogno, poi vuol dire.
Certo, di cosa abbiamo bisogno e che cosa ci facciamo. Oggi invece opera una specie di interdizione, no? Tu c'hai presente cos'è l'interdizione? Quando uno non è in grado di intendere di volere, che fa? Gli si sottrae il controllo sui beni e ci pensa un altro. Sulla sanità avviene così. Noi non abbiamo diritto di parola. Chi intervengono? Intervengono i tecnici, poi le inchieste giudiziarie stanno mettendo in risalto che questi tecnici, insomma, sono un po' pelosi. Intervengono, diciamo, dei tutori, il direttore generale, il direttore di partito, ma noi non abbiamo il potere di andare a dire fate questo perché risponde ai nostri bisogni, non abbiamo nemmeno il potere di andare poi a dire ma che cosa è stato misurato, che cosa è accaduto. Ecco, un effetto delle lotte, secondo me, dovrebbe andare in questa direzione, scardinare questo sistema di interdizione. Porti il problema, un po' come fanno gli statunitensi, che fine fanno i nostri soldi? Questa è la domanda che può essere anche efficace in termini, diciamo, di battaglia politica. Sì, sì. Poi ci sono le grandi battaglie per rovesciare, per esempio, a un livello macro, questa retorica della spendi e review, no? È chiaro che se noi ragioniamo solo, e qui passo a un altro livello, sul numeratore, e non andiamo a vedere invece che il denominatore, cioè i soldi che entrano oggi per i meccanismi di valorizzazione che sono in atto, gran parte del capitale, del valore che noi produciamo non è intercettabile dallo Stato-Nazione, che poi chiaramente Monti non ci pensa nemmeno, non ci pensa nessuna delle forze, tra virgolette, politiche che sono in campo, ma bisogna assolutamente rimettere le mani sul valore che ci espropria la rendita finanziaria, che opera appunto al di sopra degli stati nazionali, sul valore che ci espropriano le multinazionali, pensa all'ILVA che ha sede in Lussemburgo, e anche sul valore che ci espropriano, voglio dire, tutte le grandi quantità di capitali che girano, vanno in Svizzera, tornano, vengono. Ecco, dobbiamo fare una battaglia per riapprocciarci del valore, porre il problema delle entrate, porre il problema della rendita sociale a livello macro. E poi dobbiamo fare una battaglia sui territori per rivendicare il controllo sulla ricchezza che noi produciamo e sul fatto che questa deve essere messa a valore perché le nostre vite siano sane, e poi perché vogliamo la salute. Vogliamo la salute perché noi vogliamo vivere felici. Questa idea di vivere, voglio dire, tra stenti, difficoltà e debiti, credo che sia una cosa che non vada assolutamente bene.
sì, il primo piano su cui combattere questa, questa idea di appunto trasformazione del, 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 delle cure del servizio sanitario in merce è proprio la, il primo piano su cui mantenere l'attenzione, no? Immagino.
Certamente, certamente, che dobbiamo rifiutare questa mercificazione, che è una mercificazione che poi, ecco, come diceva Lazzarato, come poi hanno ripreso anche su questo nel manifesto, nei Grey Art, va nella direzione di creare un uomo appunto indebitato, mediatizzato, precarizzato, securizzato, e noi dobbiamo sottrarci a tutto questo. Ma oggi siamo nella condizione di valorizzare il potenziale di salute del comune, volevo mettere in risalto questo.
Grazie Carlo, e, insomma, hai dato molti spunti e suggestioni, credo che insomma nelle settimane, nei tempi futuri ci potremo tornare su, perché si può poi aprire varie digressioni, no, su questa riflessione, cioè anche tutto questo, il discorso che facevi sull'interdizione, che vuol dire anche la, il consegnare e ipotizzare, anzi ipostatizzare l'idea di una scienza medica come un fatto esclusivamente di specialisti, perché poi tutto il discorso che sul mancato controllo gestione, diciamo, locale, territoriale, degli abitanti che sono direttamente che abitano un territorio, insomma, fa il paio con, da un lato hai l'ospedalizzazione, dall'altro hai la gestione della della scienza medica come fatto solo di specialisti, no? E quindi anche tutte le conquiste a cui tu facevi riferimento sono poi conquiste che forse sono durate nella loro maniera forte, espansiva e come produzione anche di spazi, di, come tu dici, di comune, di possibilità di ulteriore riappropriazione nostra, che forse sono durate un decennio, no? Pensiamo anche a tutte le esperienze, per esempio rispetto alle donne, la questione dei consultori, che poi è stata pesantemente ovviamente prima normata statualmente, poi attaccata, insomma i fondi poi sono andati a mancare, mentre quel tipo di esperienza lì, anche di forme, diciamo, riappropriate, autogestite, di controllo dei corpi, dei tempi, della vita, ovviamente sono gli aspetti che, su cui sarà necessario, come dire, riaprire battaglia, riaprire, certo, lotta, certo, dentro questa...
Certo, guarda, proprio sul problema dei tecnici o dei professionisti, è chiaro che i professionisti sono dei soggetti particolari che di norma tendono a fare un uso privato delle conoscenze, no? Perché poi la conoscenza, certo, è una roba strana, sta dentro la testa delle persone, non è che si trasferisce da una testa all'altra per ordine né del direttore generale, ma purtroppo nemmeno per, diciamo così, per volontà nostra. I tecnici si soggettivano nel corso delle lotte, e soggettivandosi nel corso delle lotte poi molti si ricollocano, e non abbiamo visto negli anni 60 e 70, no? Tutto il grande processo, diciamo, di crescita della soggettività dei tecnici, però perché? Perché il loro ruolo, prima in fabbrica e poi sul territorio, veniva criticato dalle lotte operaie, dalle lotte degli esposti, che facevano notare: voi siete, certo, i medici del lavoro, voi siete i medici del capitale. E è chiaro, è attraverso le lotte che anche queste cose...
Che anche questi soggetti e posizioni particolari possono ripoliticizzarsi e avere un peso effettivo. Perché
Beh,
poi
noi ovviamente... dobbiamo fare, perché poi, capito, anche in una prospettiva, diciamo, di comune, alcune funzioni complesse, adesso faccio sempre l'esempio del cardiochirurgo o di qualcos'altro, insomma, lì, su alcune cose l'autogestione funziona fino a un certo punto, perché poi alcune cose complesse dobbiamo gestire. Allora lì proprio anche l'azione delle lotte, la capacità delle lotte sociali di soggettivare e di far ricollocare coloro che detengono alcune conoscenze critiche è un aspetto importante, e quindi anche su questo, diciamo, abbiamo incominciato a riflettere. E certo, è un discorso, è un po' una tela di Sisifo, e d'altra parte la storia ci dimostra che nessuna conquista sociale può essere data per acquisita, sì, diciamo, definitivamente. Dobbiamo sempre esercitare un controllo, dobbiamo sempre esercitare un'attenzione, dobbiamo sempre essere critici. Il comune non ce lo regalerà sicuramente nessuno Stato o nessun decreto, ce lo dobbiamo conquistare, guadagnare e difendere.